all'inizio del ballo qualcuno ti ha chiesto la parola. Se puoi presentarti.
Come sempre capita, dopo degli interventi così brillanti come abbiamo assistito questa sera, il primo intervento a dibattito farà scendere paurosamente il tono culturale. E di questo già fin d'ora mi scuso. Perché partirò con due esempi che mi sono venuti su appunti vari, da certe frasi che mi hanno indotto a ricordare queste cose. Venerdì scorso, su Le Monde, che leggo regolarmente, c'era un intervento di un certo Massimo, che forse certamente conoscete, perché è cittadino e anche filosofo, non voglio fare il cognome, e quale dice testualmente: populismo è perché il popolo, non qualche popolo, qualche parte del popolo, il popolo è come un bambino di 3 anni che ha paura del buio. Ora, a me sembra una posizione talmente elitista da non essere accettabile. Eppure, per qualche modo, già qualche ragione. Faccio un altro salto e un altro episodio, vado a Davos e vedo un preclaro personaggio culturale come Shakira, di cui brillio dei denti è eccezionale, che parla delle diseguaglianze del mondo. Ora, c'è qualcosa che non va a questo punto. C'è qualcosa che non va perché ha ragione Alberto, qualcuno ci impedisce di avere, di ottenere, di capire. In certo senso, secondo me, il cittadino ha avuto una metamorfosi, probabilmente una metamorfosi temporanea, non sto dicendo che è eterna, che il questione non c'è più, il questione c'è e come, che c'è. E tanto è vero che Aristotele parla di zoon politico, non parla di uomo, non parla di antropos. In che modo è mutato? E per colpa di cosa è mutato? Anzitutto è caduto, specialmente in Italia, ma in fondo anche altrove, il progetto di paideia popolare. Nessuno ha più pensato, dopo il 68, di informare il popolo di cos'è la realtà, non l'idea o la verità, ma la realtà. E quindi abbiamo abbandonato totalmente il progetto materialista marxiano, o vogliamo dire democriteo, diciamo democriteo. C'è un eccesso di protezionismo sociale che crea privilegi, fra l'altro, non sempre sopperisce ai bisogni, ma crea privilegi, che addormenta la popolazione. Una terza cosa è che questo popolo, per quanto possa essere vivo i 3 anni nel buio, non può mancare di una percezione, quella che ci esprime Piketty nei suoi libri, un economista di livello ultramondiale, il quale ci dice che dopo il 18, 1918, fino al 68-70, la distribuzione del reddito era a favore del lavoro, dopo il 70 è a favore del capitale, che si chiama finanza però, non si chiama più industria col parol che riconosci davanti, si chiama finanza ed è impescrutabile è irraggiungibile. Allora, ha ragione Alberto quando parla di un'alienazione globale. Sta avvenendo quello che il sofista della Repubblica diceva della giustizia. La giustizia, diceva della Repubblica, è all'otrium agasson, un bene altrui. Bene, è tutto ormai un bene altrui rispetto al cittadino. Quindi io sono perfettamente d'accordo con tutte le manifestazioni di pensiero che sono venute stasera, concordo pienamente, e aggiungo però che sono in disaccordo, mi scuso ma non mi ricordo più chi l'ha detto, con la liberazione dei miti. Se parliamo di miti o di prospettive eccessivamente religiose, sono d'accordo che la liberazione era giusta. Ma il fatto è che, e qui ci sono anche dei miei lavori in merito, io ho l'impressione che i miti d'origine, i miti eternel, quelli della mitologia greca e in parte anche quelli della Bibbia, siano spariti dalla cultura per far luogo a dei miti evenementiel, a dei miti temporali. Ne cito tre perché sono i miei prediletti. Don Giovanni, che Byron qualifica laica ne infant, lui fa l'amore come un fanciullo, cioè irresponsabilmente. E questo non è il sesso bulimico del giorno d'oggi? Il mito di Faust, nato nel 600, espresso da Christopher Marlowe in una magnificenza di tragedia elisabettiana, che dice, non dice che lui voleva Dio, non Dio, o Wagner, il suo aiutante, o Mefistofele. Dice, he sings of honor and the world. Egli brava solo agli onori e alle ricchezze. Ed è, mi pare, la situazione di oggi. Il terzo mito, ma ce ne sono altri, ma non voglio dilungarmi e annoiarvi, è il mito creato da Melville, nel Bartleby, The Scribner. È il mito della persona che dice no comunque per inde a cadavere. Beh, non vi sembra di vedere in Black Block in ottavo? Grazie.
Grazie per questo contributo. E c'è qualcun altro che potrebbe intervenire?
Volevo solo...
Puoi presentare?
Ah, Pianello. Sono... Sì, ma non penso sia così importante il mio intervento.
No, scusa che no.
Volevo soltanto aggiungere un aspetto, giusto per aggiungere un problema in più, non per paventare con una qualche pur pallido tentativo di soluzione o di utopia. Ed è il discorso che è rimasto implicito più che estraneo a stasera, che è il discorso di globalizzazione, che ovviamente fa pandan con il discorso di appartenenza, chiaramente, no? Non che la globalizzazione sia una novità nella storia del geopolitico, perché se guardiamo una globalizzazione importantissima nella nostra storia è stato il periodo ellenistico romano. Però il periodo ellenistico romano comincia dalle rovine della polis. Ed è quello che in qualche maniera probabilmente adesso sta succedendo di nuovo. Non avevamo più la polis, avevamo gli stati. Gli stati che sono venuti da una storia lunga, faticosa, piena di vittime e che sono stati praticamente quelli che hanno gestito tutto dalla rivoluzione, c'era già qualcosa di molto simile, diciamo dal periodo moderno fino sostanzialmente quasi ad adesso, perché quasi. Perché il meccanismo di globalizzazione, a mio avviso, sta mettendo in atto un qualcosa che è simile a quello che era successo nel momento in cui Alessandro Magno, nel giro di pochi anni, nel giro di pochissimi anni perché vive poco, prende tutto il bacino del Mediterraneo e lo mette assieme. Il cittadino non esiste più. Esiste un grande sovrano che... Solo che la nostra attuale... E poi c'è la seconda, il secondo atto, e questa, diciamo così, questa grande struttura viene adottata, invasa da un grande impero, che è la Repubblica, per diventare fatta di cittadini, per gestire questa realtà diventa impero. E la cosa ha funzionato un certo numero di anni, di questa cosa qui siamo grati tutti perché è un fondamento del nostro modo di essere, di esistere, però come tutte le cose è finita. Ho l'impressione che questo meccanismo di globalizzazione, che da un lato mette in crisi il discorso appartenenza, ma contestualmente mette in crisi anche l'aspetto partecipazione, perché il cittadino dell'impero romano non è il cittadino della polis, cessa la cittadinanza della polis, non decide più nulla, partecipa economicamente, molto, però non è il cittadino come si intende quando noi parliamo di politica. Per attendere il cittadino di cui parliamo noi bisogna aspettare praticamente quasi la rivoluzione francese con tutti i suoi antecedenti, ed è il cittadino che abbiamo conosciuto per 2 secoli. Negli stati più o meno democratici. Adesso bisogna capire cosa fare in questo mondo che si sta globalizzando. Attenzione, non è mai successo a mio avviso nella storia che miliardi di persone siano connessi e si possano parlare fra loro. Avete in mente un precedente di questo genere? Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Non sempre quello mezzo vuoto. Solo che questo è, come dire, è una rivoluzione che diventa una cosa che assomiglia molto a quando è stato chiamato inventata la stampa mediante i caratteri mobili. Ha consentito di prendere una cultura che era riservata a pochi e per tutti gli altri lasciata come tradizione orale, ha consentito di far gestire questa cultura a un pubblico decisamente molto più vasto. Adesso stiamo parlando di miliardi di persone, ma la quantità e la qualità sono due aspetti che non si possono staccare uno dall'altro. Parlare di miliardi di persone che si connettono e in qualche maniera interagiscono direttamente o indirettamente, più indirettamente che direttamente, non mi risulta sia mai successo nella storia dell'umanità. La tecnologia pesa su questo, chiaramente, no? Altrimenti non sarebbe mai successo. Siamo all'anno zero. A mio avviso non abbiamo nessuna possibilità di chiedere all'esperienza del passato, alla nostra storia, al nostro vissuto individuale o collettivo, storia, che si chiama storia, suggerimenti per capire cosa fare. Perché, ripeto, sono già successe globalizzazioni. Però in questi termini mai. In questi termini mai. E che fare? È una domanda, non ho certo io la risposta, però va tenuto conto, nel bene e nel male. Potere che non governa, benissimo, è una delle realtà. La grossa differenza è che prima Alessandro Magno, poi gli imperatori romani, si sapeva bene chi gestiva il potere. Adesso no. Però attenzione, noi non siamo del tutto estranei, facevo prima un discorso di corridoio. Questo potere, che è un potere finanziario, anzi più che un potere economico, è anche questo una bella novità. Abbiamo deciso che questo bicchiere vale quello che decidiamo che valga noi, non per quel che vale. Ok? Questa è l'economia finanziaria. Mentre questo bicchiere, se lo compro come bicchiere, stabilisco quanto vale. Attenzione, perché nel momento in cui questo potere gestisce la finanza, a questo potere partecipo anch'io col mio fondo pensione e con i miei investimenti che ho messo nel fondo A piuttosto che nel fondo B. Perché anch'io mi aspetto che questo potere alla fine del mese, alla fine dell'anno, mi dia gli interessi di soldi che ci ho messo dentro. Questo per dire che è una macchina che si chiude. Non ho altro da aggiungere, era solo per dire, attenzione, che abbiamo anche questo aspetto qui, ed è un aspetto che, ripeto, per il quale il passato non ha nulla da insegnarci, perché non era mai successo nella storia dell'umanità.
Noi siamo degli iniziatori.
È perché come tutti gli iniziatori devono capire un po' di fantasia, di... Chiaramente... Sì, beh, certamente, è ovvio che sì.
Alberto Madricardo.
Eh sì, allora, io vorrei riferirmi a te, in particolare a tre osservazioni che sono state fatte sia negli interventi precedenti, cioè negli interventi delle relazioni, sia poi negli interventi. Allora, prima di tutto, la proposta di Ruggero di distinguere tra l'appartenenza e la partecipazione. Mi sembra ovviamente molto importante questa distinzione, perché distinguendo noi dobbiamo porre il problema della dialettica poi tra questi due elementi, no? E, ecco, mi pare che, ecco, per fare un riferimento storico interessante, che può essere interessante, nel senso che poi dirò, si può ricordare il dibattito che c'è stato in Germania nel dopoguerra sul problema dell'appartenenza, visto che poi la Germania era divisa in due parti. E la proposta allora fu quella di una di uno spirito di appartenenza alla Verfassung, alla Costituzione, no? Cioè un'appartenenza a un progetto, l'appartenenza non ad una. Non solo, non principalmente, ad una realtà etnica e storica determinata, geografica,
fattuale,
ma un documento, la Costituzione, che indica una cornice progettuale per un popolo. E questo mi sembra interessante che vada ripreso. Perché io ritengo che, e io lo dico in tutte le occasioni che posso dirlo, in cui posso dirlo, che una città è il suo progetto di cittadinanza. Cioè dobbiamo immaginare una città non principalmente come ambito fisico, no? Le pietre, certo ci sono anche le pietre, ma prima di tutto relazione tra i suoi cittadini che si proietta, che si progetta in un progetto comune di cittadinanza, e che cosa deve avere nella sua essenza questo progetto di cittadinanza? La capacità della cittadinanza stessa di elaborare il proprio interesse comune. Noi abbiamo perduto proprio anche il termine. No, sì, quando si parla, appunto, diceva Alberto, dei posti di lavoro, ci sono 5.000 posti di lavoro. Sì, ma questo interesse, che pure è legittimo, per carità, è importante, no? Non dobbiamo tenerne conto, ovviamente, però va contemperato all'interno dell'interesse comune. Allora, l'interesse comune qual è? È ciò che la città è in grado di elaborare continuamente, che rielabora continuamente, che poi è il senso del vivere insieme. Che va che arriva al punto nella sua, diciamo, ideale spiegazione, che i cittadini insieme ricostruiscono continuamente il loro senso di vivere insieme e di vivere, non solo di vivere insieme, ma di vivere anche. I greci, gli ateniesi ci sono arrivati, quando hanno istituito la tragedia, andavano tutti a vedere lì, a guardare nelle rappresentazioni tragiche il senso della vita. Questo era condividere questa ricerca, è sostanzialmente l'attuazione del progetto di cittadinanza. Questo primo. Secondo aspetto, la questione della paideia è legata al tema del progetto. Cioè, se noi abbiamo un progetto, dobbiamo avvertire la gente che c'è questo progetto e formarla affinché sia in grado di portarlo avanti. Questo fa parte ovviamente di tutto il discorso. Altra cosa, terza cosa, la globalizzazione, non ne abbiamo parlato perché ne parliamo sempre. No, no, va benissimo, hai detto delle cose interessanti, cioè delle cose che servono a mettere a fuoco la cosa. E allora io direi, ecco, proprio nell'ambito della globalizzazione, di questa, la globalizzazione ha creato un grande spiazzamento, un grande spaesamento, cioè ha rimesso in gioco lo spazio. Gli spazi, è come dire, io lo dicevo già 20 anni fa, più, dicevo, guardate ai miei colleghi, dicevo, guardate che noi siamo come quelli che stanno recitando una scena in teatro e non si rendono conto che intanto il fondale è cambiato e quindi siamo incongrui rispetto al contesto. No, continuiamo a recitare come se fossimo in un salotto, invece ormai la scena è quella della foresta. C'è uno spaesamento dovuto al fatto che proprio non c'è una corrispondenza tra, ecco questo, e da questo bisogna partire, cioè la città oggi assume un rilievo, naturalmente non è più la polis, non è più la città medievale, il comune medievale, ma non è neanche più la città dello Stato-Nazione, perché la città dello Stato-Nazione o era capitale o era provincia e si determinava dialetticamente tra città di provincia e città capitale. Ecco, quindi il giovane poi andava dalla provincia, no? nella sua educazione sentimentale, come Flaubert, no? Faceva l'esperienza, il giovane provinciale andava nella capitale a fare la sua educazione sentimentale.
La rassegnatica sacra.
Ecco, appunto. E ecco, questo non è più. La città oggi, proprio per la globalizzazione, è un'altra cosa ancora, che va pensata, che va approfondita, che va capita. È una dimensione di vita nella quale, secondo me, gli individui, in quanto sono più atomizzati, possono anche, cioè, è più soggettiva l'adesione alla città oggi, è meno contestualizzata, cioè è meno determinata dal fatto che io ci sono nato in questa città. Ma è più determinata dal fatto che invece io voglio vivere in questa città, quindi è più soggettiva l'adesione. Questo va detto, va esplicitato. A Venezia ci sono persone che sono veneziane non perché sono nate veneziane, ma perché hanno deciso di vivere in questa città e sono assolutamente appartenenti, si sentono appartenenti e hanno il diritto di farlo, perché questa è la città è un progetto di
vita. Atto di volontà.
Atto di volontà, brevissimo, ecco. Ma riguardo alla globalizzazione, qual è il ruolo della città? Io la vedo così. La globalizzazione può essere catastrofica, pur con tutti i suoi meriti, perché non è congiunta ad un progetto di universalizzazione. No, c'è globalizzazione senza universalizzazione. E questo può essere terribilmente pericoloso. Può dar luogo alla decadenza, può dar luogo alla disgregazione, una serie di effetti assolutamente negativi. In che modo si afferma l'universalizzazione? Noi abbiamo vissuto, conosciamo l'universalizzazione astratta, l'universalizzazione delle dichiarazioni di principi di diritti dell'uomo, no? Questa è la prima affermazione di universalità, che non sia quella religiosa, diciamo, della nostra storia. Adesso però noi non possiamo più accontentarci di questa enunciazione teorica dell'universalità, dobbiamo praticare l'universale, quindi praticare l'universale vuol dire renderlo, farlo emergere dal locale, e in che modo? Facendo sì che le relazioni che noi riusciamo a costruire in questa città possono diventare, per le caratteristiche innovative, per il fatto che le stiamo creando insieme, eccetera eccetera, sono di esempio anche per altre città. E viceversa, le altre città ci danno degli esempi, quindi noi ci comunichiamo questo progresso, diciamo, nella determinazione di pratiche di universalità, che sono trasmissibili ovunque, o comunque sono praticamente cambiando certe cose, sono comunque di ispirazione, cioè danno l'idea di una via, di una ricerca comune a livello mondiale che noi stiamo facendo, e questo avviene già, no? Perché le città si comunicano tra di loro, le città del mondo già si comunicano tra di loro i loro successi, le loro esperienze, le loro cose. Questo è secondo me fondamentale, perché questo dà l'idea di un inizio di prospettiva di universalizzazione che non è più soltanto nella dichiarazione dei principi astratta, ma è nella pratica reale delle relazioni interumane.
E comunque la globalizzazione è una specie di via di fuga anche dalla localizzazione, nel senso che, cioè, quel discorso che facevi tu rispetto appunto alla partecipazione e quindi al locale, no? Quello che hai inserito appunto nel locale, in qualche modo è molto disturbato dalla globalizzazione. Cioè, in sostanza, avviene questo, che anziché parlare tra di noi, no? Parliamo dei giovani, per esempio, anziché di riunirsi a parlare, per esempio, dei problemi della città, in genere preferiscono che cosa? Comunicare attraverso internet, e comunicarsi tutte le cose possibili e immaginabili, ma quindi che li distraggono in qualche modo dalla costruzione di questo progetto locale, va bene, del quale insomma stiamo parlando. E questo è un aspetto concorrenziale contro il quale è estremamente difficile lottare, cioè è difficile creare questa universalizzazione, che sarebbe appunto il campo su cui gioca la globalizzazione, proprio perché è quasi impossibile riuscire a fare in modo che certi processi virtuosi delle varie località possano in qualche modo trasformarsi, va bene, in universalizzazione. Questo è il gap, chiamatelo come vi pare. Ci sono altri interventi?
Sì. Su questo tema della globalizzazione, fate uno conto che in mezzo,
e anche sul tema dell'universalità, in mezzo c'è il nichilismo. E cioè, uno stoico come Seneca poteva anche accettare l'ordine di uccidersi, perché era assolutamente convinto che il destino, la verità, era comunque ciò che si affermava, al di là di quelle che era la sua decisione personale. Sant'Agostino poteva morire durante l'assedio, no, della sua città di cui era vescovo, perché comunque era convinto che domani sarebbe rinato nella luce di Dio. Quando Nietzsche ci racconta invece del nichilismo, tutti i valori sono morti, cioè non c'è più la possibilità nemmeno di una partecipazione valoriale. E cioè oggi parlare di valori universali diventa problematico. E difatti la globalizzazione non avviene su un comune patrimonio valoriale, ma su semplici scambi commerciali e finanziari. Quindi noi dobbiamo in qualche modo o ricostruire un progetto di verità, oppure accettare la condizione che ogni volta che tessiamo un pezzo di tela
e poi la dobbiamo, come dire, di notte svolgerla per ricominciare il giorno dopo. E questo è il grosso problema rispetto al quale noi ci troviamo di fronte. Nietzsche assicurava che due secoli, lo scriveva nel 1887, queste cose le ricordo perché martedì ho questa lezione sul nichilismo, quindi ce le ho in mente fresche, e diceva due secoli. Ora io la mia domanda è: ma come, dopo le lezioni di Trump, cosa dobbiamo aspettarci ancora, no? Dopo il trionfo della post-verità, cosa dobbiamo aspettarci ancora? E cosa vuol dire Nietzsche quando sostiene: io sono il nichilista, però io sono già oltre il nichilismo è dietro di me. Ma cosa vuol dire che il nichilismo è dietro di me? Cosa ci sta indicando Nietzsche? Perché il problema è che magari ci sta indicando la sua follia, perché nel 1887 si preparava la stagione della sua follia, quando di lì a due anni scenderà in strada ad abbracciare un cavallo, no? Ecco, questo è il problema. Cioè, siamo ancora in grado di poter immaginare una verità, un apparato valoriale che in qualche modo possa sostenere, o non siamo condannati invece alla post-verità e quindi a giocare su quella che diciamo essere l'elefante, no? E quindi giocare su quelle che sono le semplici emozioni. Questo è il grosso problema, perché c'è, quando io penso all'impero romano, penso al di là di tutta la corruzione, al di là di tutte perché lì, cioè, non è che ne inventiamo nulla, i sofisti avevano già inventato il populismo, come dice giustamente Platone, gli imperatori romani avevano già inventato livelli di corruzione per cui potevi far senatore, oggi un razzi, ma allora un cavallo, voglio dire, era questo il punto. Quindi non è che inventiamo qualche cosa, però comunque l'impero romano aveva un valore in termini di appartenenza che è difficile immaginare oggi in termini di appartenenza a una dimensione globale. E questo è il punto fondamentale, cioè anche quei valori ce li siamo giocati. E allora cosa resta? E questa è la grande domanda. Cioè, non possiamo certamente andare avanti facendo finta di nulla, facendo finta che qualcuno ci ha detto: guardate che Dio è morto, se no siamo sempre lì in cerca di Dio, e a un certo punto dovremmo pensare: ma forse Dio è morto.
Io avrei molte cose da dire.
Sì, no, ma
dire soltanto una cosa, una piccola cosa. Nietzsche afferma di essere al di là, ma afferma anche il valore che per lui è fondamentale, è la fedeltà alla terra. A me pare che si possa mitizzare anche questa fedeltà alla terra, e che forse può darsi, non siamo noi che creiamo i valori, ovviamente è il nostro noi, è la totalità delle persone, ovviamente
il superuomo.
No, non voglio dire questo, però i miti si creano non individualmente, non localmente, i miti si creano quando non si vuole crearli, e il mito è della fedeltà alla terra, è il mito ancora dell'essere fedeli a se stessi, di essere fedeli a un benessere dell'umanità, cioè la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, in realtà è quello il mito ancora su cui bisogna credere, credo.
Sì, ma
in cui bisogna sperare.
Se invece avesse ragione,
perché noi in qualche modo non siamo nichilisti.
Cosa trovi al fondo della notte? È la notte.
Non
c'è altro che la notte al fondo della notte.
Trovo me stesso, trovo l'umanità. Ecco, comunque io dicevo che c'è questa fedeltà alla terra, che è la fedeltà anche all'umanità, non solo alla terra, che in qualche modo è quello che ancora io trovo di buono in questa possibilità del nostro tempo. Ci sono quelli che credono, che sono fedeli alla terra e all'umanità. Ed è un mito, probabilmente.
Vediamo se c'è qualcuno. Prego, certo.
Molto velocemente, a proposito di quest'ultimo intervento, si parla oggi di ecologia profonda. Ci sono degli scienziati che si stanno impegnando in questa rigenerazione. Quindi forse non tutti hanno perso questo legame con la trascendenza. Forse Dio non è morto.
Con i valori,
quindi,
diciamo.
Questa universalità di cui si è parlato, forse se venisse qualificata meglio, potrebbe essere questo, cioè una questa fedeltà alla terra, così questo bisogno di unità con il cosmo, adesso viene sentito e da pochi gruppi, però sempre di più. E quindi ci si può rigenerare, io credo.
Attraverso una riscoperta di Dio.
Sì, in una forma che è più adatta a noi oggi. Perché se no questa relazione orizzontale di cui si parlava rimane come la rete se non c'è una verticalità. E questa verticalità forse può essere questa universalità di cui si è parlato, per esempio questa fedeltà alla terra mi colpisce molto, perché è la fedeltà all'umanità che si evolve.
Posso dire? Certo.
No, allora riguardo alla questione del tema di diritto, che è fondamentale, centrale, anche qui cercherò di dire le cose rapidamente, molto rapidamente. È appunto una questione
fondamentale questa. Ma io la metterei in questi termini: il nichilismo va analizzato, esaminato, perché forse non l'abbiamo guardato bene. Il nichilismo non è una mancanza assoluta di fede, è la fede nel negativo. Mi spiego, cioè la maggior parte degli uomini hanno perduto la speranza, l'idea che ci sia un qualcosa sopra, e quindi non hanno più una fede positiva, ma si lasciano andare, perché in qualche modo, indirettamente o più o meno esplicitamente, pensano o sperano o hanno un sentore che ci sia un fondo su cui si verranno fermati. No, io dico, questo è l'appoggiarsi al proprio cadere. Questa, diciamo, è una condizione di inautenticità. Perché allora io introdurrei questo concetto, il concetto dell'innocenza. Poi chi è l'innocente? L'innocente è quello che è andato in fondo, nell'abisso, e ha visto che non c'è fondo, ma l'ha visto lui. E quindi si è liberato da questa fede negativa. No, non ha più, cioè, paradossalmente il nichilismo è ancora una fede. E l'innocente è invece quello che, andando a fondo, andandoci davvero, non come si fa con una strada che io la vedo adesso lì, ma io ho capito, vado da quella parte, ma andandoci, andando fino, oltre quello che vedo, è quello innocente, cioè quello che ha visto davvero che non c'è fondo, e quindi non crede più che possa esserci, non crede più al nichilismo, non crede più,
e torna indietro.
Allora, dopo finisco un attimo. Allora, è questo, quello che ritorna è il ritornante, l'innocente è il ritornante, quello che dice: io ho fatto il viaggio agli inferi, io so che non c'è niente.
Primo Levi dice: chi è andato al fondo non torna indietro.
il sommerso. Noi
no, il sommerso, ma quello che è andato, che ha visto che non c'è fondo, non è che è andato a fondo.
E non è il vero testimone, però, dice Primo Levi.
Invece sì, e questo mi dispiace per Primo Levi, ma è proprio
andato
questo.
A fondo ha visto, ma non può più tornare indietro, è null.
No, perché
il suo compagno,
perché non crede, perché lui davvero non crede più neanche al nulla.
Scusate, però,
e quindi,
però noi stiamo parlando,
è innocente,
di astrazioni.
È difficile
che qualcuno possa avere ragione in questo modo, perché certezza non c'è. Non siamo alla post-verità, siamo alla pre-verità.
Vorrei tornare a qualcosa di più terra-terra.
No, io posso dire una cosa?
Scusa un momento, lui ha chiesto la parola?
Allora, riprendendo il discorso che noi stiamo parlando tutto sommato di politica, e la politica è il campo del possibile, non del campo del necessario, giustamente, no?
Scomparifoco.
Esatto, però io sono aristotelico da questo punto di vista. E da buon aristotelico dico, è inutile che continuiamo a gestire, che speriamo di risolvere questi problemi, no, pensando al vero e al falso, è meglio che pensiamo al giusto e al sbagliato, e quindi diamoci delle possibilità. Nell'ambito delle possibilità, nel primo caso non dovrei ammettere, secondo il principio logico, contraddizioni, nel secondo caso lo posso fare, e dobbiamo abituarci alle contraddizioni, perché altrimenti questo mondo rischiamo di non capirlo. Era vero anche per il passato, perché tutto sommato, pensiamoci bene, avevo fatto prima l'esempio, il mondo ellenistico romano come primo grande esempio di globalizzazione nella storia. Beh, è nato con Alessandro Magno, il suo maestro, sappiamo chi è stato, quello che ha scritto la politica, ok? Quindi se vogliamo parlare di cose che ci lasciano un po' di stucco, possiamo avere dei buoni riferimenti, perché Aristotele è il maestro di Alessandro Magno, lui ci ha spiegato tutto, vita, morte, miracoli della polis, il suo maestro, il discepolo, l'ha distrutto.
Il discepolo supera il maestro.
Va bene, questo per dire che dobbiamo accettare un discorso di contraddizioni, e a mio avviso, nell'ambito di accettare un mondo di contraddizioni, dobbiamo capire come, è inutile che pensiamo qual è la società più giusta, dobbiamo pensare che la società, qual è la società che riduce il minimo, che sa gestire meglio i conflitti, perché altrimenti con la diversità non ne veniamo fuori.
La città consapevole.
È il posto dove si gestiscono i conflitti.
La città consapevole.
Perché come persone siamo tutti uguali, dividiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, come individui siamo tutti diversi. A cominciare per esempio dalla diversità di genere di cui stasera non ho sentito parlare. Perché non dimentichiamoci che nel mondo della globalizzazione una delle cose, delle trasformazioni più grandi che stanno avvenendo è il rapporto uomo-donna. Non ne ho sentito parlare, ma guardate che è uno dei dati fondamentali di cui bisogna tenere presente. Nel momento peggiore? Beh, non è la prima volta. Quando è che è stata la grande, più grande passaggio, la grande introduzione delle donne nella società occidentale? Durante la prima guerra mondiale, quando hanno sostituito gli uomini che erano a fronte nelle fabbriche, in tutti i posti della società. Non si è più tornati indietro, anche in senso positivo. Sta succedendo la stessa cosa, non l'ho sentito dire stasera, anche in questo momento qui. Perché le donne dei paesi arabi, della Cina, stanno acquisendo consapevolezze, magari gli americani stanno tornando indietro, potrete loro, ma le contraddizioni sono più di lavoro. Però questi sono dati che, concreti sui quali si può marciare. Le attualizzazioni qualche volta sono venute dopo le prassi, no? E quindi, come detto, non si possa fare in questo caso.
Altri?
E c'era lui?
No, le volevo dire così, sì, un'impressione personale. Io non ho mai creduto al nichilismo, nel senso che l'uomo quando agisce proietta un senso, che ne sia consapevole o meno, questa è la situazione. Perché allora parliamo tanto di nichilismo? Perché, diceva giustamente Ruggero prima, non siamo più nella sovrastruttura dell'impero romano, abbiamo perso. Abbiamo purtroppo perduto anche la l'epoca cristiana, che comunque dava un senso nel bene e nel male, siamo nella modernità. Nella modernità non c'è più niente. Il messaggio di Nietzsche, Dio è morto, indica questo, ma giustamente, come diceva Ruggero, lui si riteneva oltre perché nel bene e nel male Nietzsche proponeva questo ideale dell'oltreuomo, che non è ben definito, ma è un senso, è qualcosa che supera il nichilismo stesso. Allora la sfida è interpretare questo nuovo senso oggi, in questo contesto mediatico, globalizzato, dove non c'è più l'impero romano, dove non c'è più quasi per niente il cristianesimo e dove la politica non funziona più come dovrebbe, senza però cadere nell'errore del nichilismo, perché l'uomo, ripeto, secondo me proietta sempre un senso. Quindi forse hai colto tu un aspetto profondo quando hai detto che vedi il fondo e non, e torni indietro perché vedi che il fondo non c'è, forse è un po' questo il discorso.
Sono altri? Allora credo che con mezz'ora di anticipo possiamo chiudere. Io volevo soltanto dirvi una cosa che mi ha colpito, cioè il senso di vivere insieme, diceva Alberto Mallicardo. Ecco, probabilmente la difficoltà di trovare questo senso è che siamo di fronte a un processo infinito, cioè il senso di vivere insieme è una cosa che è sempre in cantiere, cioè che si sta sempre facendo, e proprio per il fatto che si sta sempre facendo muta, probabilmente spesso muta molto più velocemente di quanto noi riusciamo a comprendere. Ma credo che il fatto di parlare di queste cose, il fatto di cercare di individuare attraverso vari apporti quelli che sono i problemi di questo vivere insieme, ma in qualche modo un piccolo contributo lo abbiamo dato in queste due sessioni. Quindi ringraziamo l'Università Popolare che ci ha dato gli spazi, NEMUS che ci ha dato questa possibilità, ma che comunque ha anche il materiale per lavorare tutto il prossimo anno.
No, ecco, io volevo, a questo proposito, certo, volevo dire che già Goisis, il professor Goisis ha già quasi, mi ha detto che ha quasi completato il suo contributo su Musi della città. Su Simmel alla città, e quindi invito anche voi, tutti noi, a produrre, a scrivere a più presto. Magari a scrivere anche, perché magari da questo tiriamo fuori un opuscolo o qualcosa.
Sì, eventualmente. Cerchiamo di farlo. Perché anche Renata abbia già materiale, no?
Cerchiamo di.
Per il tuo intervento.
Ecco, appunto, quindi Renato l'ha già fatto, noi dobbiamo ancora farlo, ma lo facciamo in tempi abbastanza veloci, diciamo entro un mese e mezzo, no, speriamo di poterlo, due mesi, entro un paio di mesi lo facciamo.